viene questo comando all'uomo: tu potrai mangiare tutti gli alberi del giardino, ma nell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire.
Vi direte, ma un altro racconto della creazione? Non abbiamo già seguito la volta scorsa a raccontare la creazione del mondo e la creazione del fuoco. Siamo di fronte al racconto della creazione, il cosiddetto racconto di Abisso. La volta scorsa abbiamo sentito il racconto sacerdotale, che era, come voi vedete, la descrizione di un atto creativo con una grande liturgia, con una
extra. Os detectores que perdimos.
mare, l'acqua, spesso per me è il simbolo del male. Anche questo è un modo per dire che l'uomo è fatto senza male, l'uomo è fatto con un progetto di bontà, che l'uomo è tutto bello e tutto puro nella mente e nel volere. All'azione creativa, plastica, Dio, il Signore fa scrivere un'azione più partecipativa, comunica all'uomo qualcosa di suo, lo spirito o altro di vita, la sua nesamà. E allora ecco che, avendo imputo la sua nesamà, il suo soffio vitale a questo cantoccio polvere che il Signore ha forgiato, ecco che l'albero diviene un nefeshaya, cioè un essere vivente. Il termine nefesh è uno dei più ricchi del vocabolario ebraico, significa la gola, l'intorno dove passa il respiro, significa il respiro stesso, ma significa anche, e questo è il senso di questi versetti, la vitalità dell'uomo, la sua capacità di esistere in quanto vivo. Ecco, è il respiro stesso di Dio che rende l'uomo un essere vivente. Lo capiamo soprattutto dal racconto con Genesi 6:3, quando si leggerà: il Signore disse, il mio spirito che ho infuso nell'uomo non pescherà sempre più. Il mio spirito. Dio infonde in questo essere che ha plasmato dalla polvere del suolo direttamente il suo spirito. È la lettura vista di quello che il sacerdote traduceva in imago Dei, l'uomo selente denut edrai, cioè immagine e somiglianza di Dio. È uno dei testi classici della antropologia biblica che indica la dignità dell'uomo. Non si può credere che l'autore abbia voluto spiegare concretamente la nascita. Qui restiamo aperti anche all'evoluzionismo. Ma l'uomo non è solo una scimmia evoluta. L'uomo è espressamente voluto da Dio, diverso dagli altri, perché Dio gli inserisce la sua nefesh, la sua nesamà, il suo spirito, il suo proprio, la sua propria forza. La struttura di questo campo è visto in tempo reale, ci sono dei copioni, ci sono delle interpretazioni. La prima immagine che però ci balza agli occhi è che Dio è un Dio operoso, è un Dio giardiniero, è un Dio che pianta un giardino, che prepara il luogo dove quello va. E il giardino di cui parla questo campo ha alcune caratteristiche particolari. Primo è un gatto, cioè è un orto, un giardino chiuso, fertile, lussureggiante. Il tema del gatto, del giardino, con alcuni alberi speciali, con alcuni grandi fiumi, è comune a tutta la letteratura sumero accanto. Questo giardino è il paradiso. La parola paradiso deriva dal persiano paradizza, parco regale. È un giardino regale. E questo giardino è etimologicamente corrisponde alla parola francese edimum, al sumerico edim, che significa steppa. Allora, l'orientale, abituato a vivere nei deserti, che cosa pensa un tecnico? Pensa un oasi. Allora, questo giardino è un oasi in un deserto, è un oasi in una steppa. Qualche anno lo fa trovare nel termine Eden, delizia. Altri dicono è il popolo che Dio ha dato. Qui il senso è proprio questo, che c'è un posto particolarmente bello, di pienezza, di bellezza, in cui Dio vuole proprio il cuore. E lo vedrà, penso veramente, come una fertile, sfruttante oasi all'interno della stessa. In questo giardino, Dio vuole l'uomo che prima era nella terra, non si chiama dopo, ovviamente in un'area più deserta. Questo paradiso, parco reale, paradiso, e ad Oriente. Con il termine Oriente che prende in capo tutte le regioni al di là del Giordano. Per talune in Armenia, per talune in Mesopotamia, per talune in Mediterraneo, per talune in Arabia, per talune in India. L'ubicazione simbolica è un luogo che sfugge a ogni localizzazione. La distinzione tra campo, giardino e il luogo per questo Eden, in seguito si parlerà del giardino dell'Eden in maniera unica. È un giardino ricco di citazione biblica della Bibbia, che dice: l'albero della conoscenza, della prosperità e della disgrazia. Perché vedete, il termine non è tanto etico, ma è esistenziale. Cioè Dio è colui che ti può insegnare qual è la tua felicità. Se Dio ti ha creato per amore, allora sarà lui che ha un piano di amore, di felicità, di bellezza per te. Se tu rifiuti il suo piano di amore, di felicità, di bellezza, ti vuoi chiedere di felicità. C'è questo ambito della felicità e dell'infelicità, della prosperità e della disgrazia. E sotto quest'altro si celebra il grande effetto fondamentale, il dramma che ogni giorno noi vediamo nelle nostre scelte morali. Cioè scegliamo che sia Dio che ci dice quello che è bello per noi, quello che è luminoso per noi, quello che è felicità per noi, o siamo noi che scegliamo di andare alle scale per imitare, per trovare quella che è la nostra felicità. Ecco, questo dato ci prepara il dramma del capitolo successivo. E questi due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza, della prosperità e della disgrazia, ecco, del bene e del male, diventeranno i protagonisti del capitolo 6. L'autore qui si ferma a descrivere la bellezza del paradiso, dicendo che c'è tanta acqua. Per questo autore di Quino, che vedete il deserto, vedete tanta acqua e siete di felicità. Ecco che c'è un fiume che svolta questo giardino, un fiume ricchissimo d'acqua, da cui si diranno quattro ardenti vitali che danno in relazione quattro quattro. Questo è interessante. Tutto il mondo deriva dal paradiso. Il piano di Dio è un piano di paradiso. L'acqua del paradiso deve arrivare a portare benessere, felicità, prosperità. Il piano di Dio è un piano di gioia, è un piano di vita, è un piano di pienezza. Non ci deve quindi sorprendere che la geografia di questi fiumi sia incerta. Noi conosciamo il Tigri e l'Eufrate, sappiamo che hanno sorgenti sui monti dell'Armenia, ma non sappiamo dove sia, quale sia il Pison e il Chison. Questo Pison, sappiamo che ci viene sempre letto qui, irriga Avila, che potrebbe essere una regione dell'Arabia, mentre invece il Chison irriga Kush, l'Etiopia, ma non sappiamo se sia in senso simbolico questa immagine o se in senso reale. Tra l'altro, l'unica volta che abbiamo il nome Chison è quella di tanto sorgente vicino a Gerusalemme. Vedete come c'è una persona di questo. In questo giardino c'è un sacco di oro, e di oro molto fino. È una derivazione dei miti extrabiblici, dove oltre tanto verde, tanta acqua, c'è sempre tanta ricchezza. Ezechiele si rifarà alla mentalità mesopotamica quando, parlando del re Tiro, di Ezechiele del Porto, come se fosse il primo uomo, dirà che era un giardino che era pieno di gemme preziose. Perché? Perché la mentalità mesopotamica diceva che gli alberi della dea di Muti, invece di produrre frutti, producevano diamanti, gemme preziose. Il Signore prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo costruisse. Qual è il compito dell'uomo? Il compito dell'uomo è lavorare e costruire. Allora, lavorare significa proprio il lavoro, l'opera manuale, l'opera servile. Costruire, perché? Non si poteva perdere? La bellezza di questo giardino poteva andare distrutta? Qui abbiamo un grande annuncio totalmente diverso rispetto alle mentalità circondicine dei popoli di Israele. Primo, il nostro Dio non è un Deus Potios, un Dio fanullone come le divinità mesopotamiche, che hanno bisogno di creare un uomo perché faccia il lavoro, perché sia lo schiavo, perché sia il servo. È un Dio che lavora. Dio si presenta come un grande lavoratore, è colui che fa un giardino, è colui che fa il primo uomo. È un Dio che lavora, c'è la Bibbia, tramite la sua forma, la sua sapienza. Quindi Dio nel creare segue un piano. E questo piano è a modo con la sua forza, della sua parola, Il lavoro non è una batosta che guarda dentro c'è conflitto per niente, ma non c'è più una parola al suo essere creatore, al suo essere vita, datore di vita, al suo essere operatore. Si va di bene, Dio non pone all'uomo un dominio assoluto sul creato, ma di custodirlo, cioè di mantenere il suo piano di perfezione e di bellezza secondo cui Dio lo aveva fatto. E questo la Genesi ci presenta un uomo che lavora subito con un poco ma anche lui, con sapienza, con la stessa sapienza di Dio, secondo il progetto di Dio, e con la parola, cioè con la parola. Vedete che immediatamente l'uomo dà il nome a tutte le cose, vuol dire cogliere il senso profondo di tutte le cose. E infine il Signore dà a Dio questo comando: non potrai mangiare tutti gli angeli, tu potrai mangiare tutti gli angeli di Dio, ma dall'albero della conoscenza, della prosperità e dell'infelicità non devi mangiare, perché quando tu mangiassi certamente morresti. Anche nell'Europea di Gilgamesh, accanto all'albero dell'immortalità, c'è l'albero della magia, cioè quella conoscenza che porta alla morte. Qui il comando di Dio si vede chiaramente. C'è la comunicazione del comando di Dio, perché se Dio è il creatore, può esporre la sua volontà. Può dire all'uomo, guarda, che io per te un progetto d'amore. Se tu segui il mio progetto d'amore, la mia sapienza, la mia bocca, tu sarai felice. Contenuto del comando, la prima parola che Dio rivolge all'uomo, una parola di grazia e di benevolenza che dona all'uomo potere pieno sulla creazione, ma con una riserva: guarda che se tu utilizzerai la tua libertà per seguire il mio progetto sarai felice, se tu invece utilizzerai la tua libertà per farti dei progetti diversi, poiché io sono la fonte della vita, della felicità, della bellezza, se ti distacchi da me andrai verso la felicità, verso il limite, verso la morte. Ecco, quindi la sanzione certamente non siamo di fronte alla colpa, siamo di fronte all'invito materno a farsi sempre guidare la vita, a non ricercare un'autonomia morale che potrebbe bastargli la sua totale felicità. L'uomo è chiamato alla felicità. Dio gli dice: vuoi essere felice, segui il mio volere. Se invece vuoi fare di testa tua, tutto quello che fai è diverso dalla pienezza di gioia che io ti propongo. Quindi rischi di andare verso la negatività, verso la sofferenza, verso la morte.
Thank you.
negando la propria vista della creazione, la scrittura ci avverte innanzitutto che Dio crea l'Adam come un essere unico ma composto di due lati. L'Adam organica sarà che noi traduciamo apostola, anche per lei tradotta proprio come lato. Deriva dal suo til, che significa al contempo costola e vita. Il sumero era parlato in Cana prima della conquista semitica, e in Mesopotamia si vedeva la dea Nineti, la signora della vita o signora della costola. Anche noi parliamo di vita per indicare la parte centrale del corpo, il giro vita, cioè dove finiscono le costole. Ecco, la traduzione più corretta, c'è un po' anche di Benedetto XVI nella sua enciclica Deus Caritas Est, del termine di Selah, serve proprio l'altro. L'Adam è formato di due lati, di un lato maschile e di un lato femminile. L'Adam per Dio è la coppia, non il maschio soltanto, non la femmina soltanto, ma il corpo. Come abbiamo visto nel racconto sacerdotale, che l'immagine e somiglianza di Dio non è soltanto stata pungente o le chevalla perforata, ma è l'unione di pungente e perforata, di Zaccata e di Chevà. Così ora l'Adam è formato di un lato maschile e di un lato femminile. Scrive un Midrash, un commento caratto alla Genesi: quando il santo, per l'Ecclesia, creò l'uomo, lo creò ermafrodito, come detto, maschio e femmina li creò, e chiamò il loro nome e disse la dice quello una mano. Quando il santo e gli sia benedetto creò l'uomo, lo creò di fronte, lo seguò e ne risultarono due schiene, una di qua e una di là. Questo concetto è preso proprio da Papa Benedetto XVI nel suo libro Imparare ad amare, il cammino di una famiglia cristiana, che dice: anche Platone nacque un mito secondo cui la persona umana si scinde e dalle due età nascono l'uomo e la donna. Visto così, ognuno rappresenta solamente una metà ed è perciò la continua ricerca dell'altra metà. L'uomo è in funzione della donna, la donna è in funzione dell'uomo, sono alla ricerca l'uno dell'altro per trovare la loro competenza. Quindi vedete, la prima versione dell'Adam è quella di un essere androgino, che non ha accesso alla comunicazione con l'altro, non può comunicare con l'altro panino e panino, cioè faccia a faccia. Allora disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli darò un compagno che lo aiuti, che gli sia simile. Ma la capo è Ezzerbe Netto, che avrebbe il libro tradotto che stia di fronte a lui. La torta luce come il suo di fronte, come in faccia a lui, vis-à-vis. Deriva dalla radice nagat, che significa parlare, dialogare, annunciare. Allora, qual è il concetto rispetto a questo? È un concetto duplice. Dio fa l'Adam composto di due lati, questi due lati ovviamente sono complementari, si completano vicenda, ma sono anche diversi. Ciascuno dei due è uno di fronte all'altro e uno in faccia all'altro. Quindi la traduzione aiuto che lui sia simile e incompleta, perché nel testo ebraico significa anche aiuto che lui sia di fronte, che gli si contrappone. Dicevano i rabbini: se uno dei due fosse caduto vittima della propria visione separata ed egoistica dell'esistenza, l'altro, grazie alla propria individualità, trovandosi faccia a faccia con lui, avrebbe potuto aiutarlo a rivedersi, diventando momentaneamente il suo avversario. Cioè l'essere diversi impedisce l'idolatria dei due, impedisce la solidarizzazione dei due, mette in crisi continuamente l'uno e l'altro. E questo è nel piano di Dio. Questo è un mistero di Dio. La donna è creata dall'Adam durante la tarde va, cioè questo sonno estatico profondo che spesso la Bibbia usa per indicare il soprannaturale. Quante volte Dio nella Bibbia si manifesta nel sonno, da Giacobbe perché questa pubblicità non è la conseguenza di una caduta primitiva come intendevano le mitologie dei popoli vicini o come era il platonismo. È piano di Dio, è originaria della creazione, appartiene all'inprincipio, al progetto di Dio dall'inizio della creazione. Cioè questo Dio che abbiamo visto una volta scorsa è Elohim, cioè comunità, è un termine globale, diciamo, proietta la sua pluralità, il suo essere comunità, sulla l'ama è pluralità di persone, come Dio, ci sarà la bellissima lettura che Italia poi, da questo in poi, è comunità mentale, Padre, Figlio e Spirito Santo, così l'ama è comunità e relazione di persone. Quindi se Dio è un essere in sé unico, ma plurale, con più persone che si interdialogano, si rapportano, si amano, così la sua ombra, la sua immagine, e poi diventando sull'uomo, fa di questo uomo un essere duale. E allora qui c'è un problema molto importante. Spesso la Chiesa viene parlata di sessuologia perché insiste sulla differenza sessuale tra maschio e donna. E vedete se c'è un po' questo le accuse. Dice, se vogliamo essere ecologici fino in fondo, dobbiamo capire che non è casuale che ci siano i maschi e che ci siano le donne, non è qualche cosa così di secondario. E sbagliamo, dice il pontefice, annullare tutte le diversità da uomo e donna e dire che questa piccola differenza biologica che sussiste tra di loro non ha alcuna importanza. A mio avviso, dice il Papa, questa è un'espressione di una ideologia manchea, ostile alla corporeità. È una forma di spiritualismo che rivela una sorta di disprezzo della corporeità e che non vuole riconoscere come il corpo sia un componente importante della persona umana. I vescovi italiani concludono in una loro dichiarazione, nota del Consiglio Episcopale Permanente al riguardo della famiglia fondata sul matrimonio, che la differenza sessuale è insuperabile. Quindi l'uomo, questo è un discorso molto ampio, questo vuol dire la condanna dell'omosessualità, perché in realtà c'è un libro sotto, apposta dal fondo sull'evento di Cristo, sono domande che secondo me credi sono tutti in beneficenza per le dimostrazioni degli indigeni della nazione. Non vuol dire questo, no. Dire che la differenza sessuale è una differenza importante e che l'uomo, se vuole essere fedele al piano naturale di Dio, deve riconoscere la differenza biologica tra il mondo e l'uomo. L'uomo finalmente è felice. E guardate che la prima parola che l'uomo dice non è per lodare Dio per la sua grandezza, per la creazione, per il prodigio che ha avuto, ma per sopprirsi in realtà sessuale, realtà relazionale. E allora è un quest'inno, vedete, è un inno, è una poesia. L'uomo comincia poetando e dice questa voce è separata della mia carne, essere vostro delle cose. C'è una differenza tra l'uomo e gli animali, c'è una differenza, tutti sono animali con uno spirito vitale, l'uomo riconosce nell'altro uomo, lei la donna in questo caso, un essere diverso, in cui c'è addirittura la nefesh, lo spirito, il fuoco spesso. E la signora dice per me la dice questa volta. Ho già detto altre volte, la traduzione italiana non ci fa capire niente, noi diciamo che c'è la donna, ma che la donna è stata tolta e non capiamo perché. Perché lei è una radice di una parola estremamente importante perché esprime senza il fatto che Ish e Isha abbiano la stessa radice, indica assoluta parità, indica assoluta uguaglianza. Questo è un grande annuncio in una società come quella di una sua cosa testi, che è una società pesantemente maschilista, in cui la donna è un po' più che uno schiavo e era serva, non aveva lo spirito di nulla. No, i fedici hanno addirittura il loro nome, la stessa identità, la stessa attività, sono davvero uguali. Le chi dovremmo tradurre la si chiamerà uova perché è un uomo tolta, ecco, lo si chiamerà donno perché da questa parte la donna, ecco, per indicare questa assonanza così della vita. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e da padre si unirà a sua moglie. Ecco, a tanti significati. esempio, questo verbo, dabak, lo troviamo nel Salmo 137 quando si dice mi si attacchi la lingua al palato. Lo troviamo in Ruth che non si staccò mai da sua suocera. Lo troviamo sempre in Ruth, figlia mia, rimani sempre con me. Il mio Deuteronomio, resta fedele al Signore, tieni più di Dio, resta legato a Dio. Quindi vedete, il Deuteronomio indica questo, usa questa espressione per indicare addirittura il rapporto con Dio. Quindi si unirà come di essere fedeli, restare fedeli, saranno tutti. E i due diventeranno le basate acque, una sola carne. Che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire solo l'atto coniugale? Vuol dire solo l'unione sessuale? Vuol dire, come dicono alcuni teologi, il figlio che ha metà del gene maschile e metà del gene femminile, questo è un concetto che è inconcepibile, lo sapete per l'ebraismo, l'uomo nasceva dal seme maschile deposto in quel vaso che era l'utero femminile, ma che era solo il contenitore della zema del seme maschile. L'opinione più seguita è quella che queste espressioni diventeranno una sola carne, indica un legame particolarmente profondo. La parola carne per gli ebrei, che era una persona molto concreta e non incline alla speculazione filosofica, significa addirittura persona. I due diventano una sola persona. La persona umana si realizza nella comunione matrimoniale, in cui i due diventano uno, in cui i due diventano uno. E lo capiscono così bene i traduttori greci della Bibbia ebraica, i famosi 70, che rendono l'ebraico essi saranno una sola carne con quell'assunto matematico 2 uguale a 1, i due saranno una sola carne. Quindi vedete, la monogamia è un chiaro progetto di l'autore idealista attribuirà l'origine di una monogamia che poi diventerà molto comune in Israele al terzo Lamech, il nipote di Caino, non è una persona. Ma secondo il progetto divino della Genesi, la monogamia andava estesa addirittura agli animali. Fra poi dicevo che allora Dio comanda di introdurre in carne agli animali a coppie, a due a due, il maschio e la sua femmina. Allora capite perché poi ci sarà tutta una tradizione politica che dirà che il divorzio uccide la vita. Perché se l'altro è composto dall'unione di Zaccaria e Chevà, dei due lati maschile e femminile, se il divorzio spezzo l'altro, cioè faccio morire il sogno di Davide che Dio ha ingiovellato. Pensate alla profeta Amosè. E capite perché per l'adulterio ci sarà poi il pericolo la pena di morte. Perché l'adulterio è preparato a omicidio. Se io tradisco mia moglie, spezzo l'arma del morte. Commetto omicidio di questo Adam in cui Dio ha ingiovellato. Sicuramente questa unione tra Ish e Isha è un'unione a un piano superiore, è un livello a un piano superiore, perché Ish e Isha ricevono questo soffio vitale di Dio che gli rende in qualche somiglianza. Se i due potranno essere fedeli, potranno diventare una cosa sola, potranno amarsi di quell'amore arabico che è proprio dell'amore di Dio, è perché Dio ha infuso nella coppia il suo stesso soffio d'amore, la sua capacità di amarsi nella maniera totale in cui lei ama il mondo. E gli ebrei capiscono molto bene questo. E da alcuni filologi giocano addirittura sulle parole e dicono: ricordatevi bene che se la coppia non ha sempre presente di avere Dio come soffio vivente che la legge, la coppia si dissolve, la dà l'amore. E c'è da dire un giochetto di parole che per noi è strano, ma che per noi è molto chiaro. E poi dicono la parola Ish, maschio, contiene Iaka, che è il nome santo di Dio, iniziale di Yahweh, Iaka. La parola Isha, la donna, contiene anch'essa il nome santo di Dio, Iaka. Se noi troviamo a Ish e Isha, Iaka, il nome santo di Dio, resta Es, la Es, che è il nuovo istruttore. Quindi se io tolgo la coppia Dio, la coppia si autodistrugge, la coppia cessa di esistere, l'Ada muore. dai coniugi a cantarsi sempre in Dio per poter avere la capacità di essere sempre la sua madre, la sua pianza, per poter sempre essere il suo segno, il segno della presenza del suo spirito vitale, del credo, in mezzo al cielo. L'angelo conclude con quel versetto che dice che tutti e due erano muti ma non devono fare per gloria. Guardate che qui non è tanto un riferimento al dolore, c'è nella Bibbia una teologia del vestito, per cui il vestito è segno di dignità, è segno di dignità. Il sommo sacerdote è vestito con vesti speciali. Abbiamo visto ieri la grandezza della liturgia domenicale, Gesù che presenta la sua dignità con un abito così bianco che nessun cavaliere avrebbe potuto farlo con bianco. Gesù che si spoglia completamente di ogni dignità è Gesù spogliato delle vesti prima di essere crocifisso. È la teologia del vestito. Qui l'uomo e la donna sono uno, cioè si accorgono di essere piccoli, di essere deboli, di essere limitati, ma non ne hanno vergogna, cioè accettano pienamente la loro condizione creaturale. Finora non hanno peccato e quindi sono contenti di essere limitati, di essere creature, perché sanno di essere nel grande braccio.
Rappresenta i mostri più
spirito di Dio creatore che fuori nell'animale di uomo è il charm, il grande fiume del cuore, cioè serpentiforme che con le sue piene distrugge le coltivazioni, esonda e distrugge gli uomini. Sono le forze sotterranee che vengono venerate nel canale, per i greci è il serpente che succhiando il sangue del toro mitra prosciuga una vegetazione estiva. Questo serpente il cui morso è letale, che vive nei buchi della terra, è spesso collegato proprio con le divinità della morte. Già nel libro di Homero, Gilgamesh è il serpente che ruffa per piglia all'eroe la pianta della vita. E per gli egizi è il simbolo della maga Isis, l'avvelenatrice. Ricordate che il faraone ha sul suo fabbricato questo simbolo del corpo femmina, e sul Realus c'è questo disco solare contenuto il corpo femmina, per indicare che il faraone ha potenza di alimentare i misteri, di avvelenare i misteri. Ma c'è questo spesso messo in correlazione con la magia, con l'occultismo. Lo stesso termine Nahash, usato qui in Genesi, che solo qui compare, indica in realtà anche la divinazione, che è colpita con idolatria. Ma attenzione, ma per la Bibbia il serpente non è una divinità, non è il principio metafisico del male, non ci troviamo di fronte alla lotta tra una divinità buona e una divinità cattiva, come nel mito orientale. Il serpente viene detto tutto con chiarezza, è una shayat asade, è una bestia selvatica, è un animale, è una creatura. Qui siamo sempre con la logica, soprattutto di questa tradizione cristiana, che cerca di risalire alle origini di tutte le cose che vengono viste a noi. Si dice, come mai tra tanti animali belli e buoni c'è uno che tutti, e soprattutto le donne, considerano schifoso, considerano immondo. E si dice, forse perché all'inizio il primo serpente chissà cosa ha combinato. Vedete, nella Bibbia il male è subito demitizzato, è debilizzato, è rappresentato come una bestia, un essere del campo che appartiene alla realtà delle cose che non sono in Dio, ma è un essere che si distingue per la sua astuzia, che esercita una potenza e una forza di seduzione, che rappresenta un addominale. E ce lo troviamo già davanti, è presentato, non è spiegato. E lì precede l'uomo. I rabbini dicevano che l'uomo non può capire due cose perché sono misteri. Uno, come è avvenuta la creazione, quando c'è stata la creazione di cui non c'era. Secondo, il problema del male, si trova già lì un essere che tenta al male, una creatura che porta al male. Che cos'è il serpente? Il serpente è la creatura che usa malamente della propria libertà contro la parola di Dio. È l'opposizione alla parola di Dio, è la possibilità di dire no al Signore. Questa possibilità che l'uomo e la donna conoscono sempre, perché sono liberi, che si trovano già fin dall'inizio. E per questo che il serpente antico, come dirà poi l'Apocalisse, che si era chiamato poi nella tradizione diavolo, che vuol dire divisore, dal greco diavolo, colui che mi divide e causa delle mie schizofrenie, che mi divide dai fratelli, qui vedremo subito la divisione della coppia, che mi divide da Dio. Voi sapete che questa lettura è una lettura che procede di secoli all'interno della Bibbia. Verrà chiamato anche Satana. In realtà la parola Satana all'inizio non ha valenza negativa. Nello schema del cosiddetto processo delle azioni, di fronte a Dio giudice c'è il pubblico ministero, che è il Satana, che è l'accusatore. Il pubblico ministero è quasi uno che ama la mente la legge, che così fedele alla legge, che lotta perché la legge sia applicata. Sicuramente Israele abusato da questo pubblico mistero e comincia a caricarlo di valenze negative e lo associa al serpente antico che quasi ti spingeva a morte, e allora ecco che il divisore, il diavolo, diventa anche sano. Da un punto di vista lessicale dobbiamo trovare, dobbiamo sottolineare la sonanza tra il termine astuto, comune, e la parola comune, cioè muti. Questa astuzia fa loro capire di essere muti. Inizia il dialogo tra il serpente e la parola. Voi vedete che il serpente stravolge già subito la parola, modifica la realtà. Dio non aveva detto, come dice il serpente, non dovete mangiare di nessun albero del giardino. L'ha detto, dovete mangiare di tutti, meno uno. Esagerando un po' la condizione, il serpente ha già messo in bocca alla donna la risposta. E anch'essa, precisando, esagera.
Davanti agli uomini stanno,
dei brani della scrittura in cui il Signore dice: se osserverai i miei comandi, se osserverai la mia parola, starai sempre bene, avrai sempre salute, sarai ricco sfondato, i miei nemici crepano tutti, il tuo bestiame si moltiplicherà, il tuo male avrà risolto di disgrazia. Ma se te lo vedrai, allontanerai da me, se non osserverai la mia parola, ti verrà risolto le malattie, cadrai la tua libertà, sarai vittima dei tuoi nemici, il clima diventerà incremente, l'economia andrà a faccia, eccetera, eccetera. È una teologia che vediamo per un subito realizzarsi. Prima l'uomo era in intimità con Dio, aveva una relazione piena con Dio, era in armonia con lui, passeggiava con lui nella mezza della sera. Ora l'uomo perde la sua intimità con il Creatore. L'uomo fa nascondersi, l'uomo ha paura di Dio, inizia per lui quel sentimento di paura del primo che molto che poi caratterizzerà ogni incontro dell'uomo con Dio nella vita. Voi sapete che non si potrà vedere Dio senza timore, anzi nell'Esodo Dio dice: nessun uomo può vedere e restare vivo, il mio volto non lo si può vedere. Per questo ogni volta che Dio appare dice sempre: non temere, non temere Maria, non temere Giuseppe, e sempre Dio dice: non temere, non avrà paura, perché non si può vedere. Quindi c'era prima una relazione perfetta di amicizia con Dio, ora non c'è più, ci siamo allontanati da lui. Ma c'è anche una meravigliosa armonia sessuale e di coppia, i due erano lunghi ma non ti trovavano per buona. Ora l'uomo qui e la sua donna non sono più aiuto l'uno per l'altro simile, ma vedete, si tentano a vicenda, insieme si allontanano dal Signore.
E gli angeli del cielo videro come il pianeta fulgo di
diventa rosso, poi bruno sporco e infine grigio-cerchio. Ed essi sospesero il loro lasso per 10 minuti. Il sesto giorno la luce si spense. Polvere cenere nascosta il sole, la luna, le stelle, e l'ultimo scarafaggio, sopravvissuto in un punto di misti, morì per il calore eccessivo che non gli fece per nulla bene. Il settimo giorno fu la fine. La terra era deserta e vuota, e c'era buio tra crepacci e fenditure formatesi sulla crosta terrestre della vita. E lo spirito dell'uomo s'aggirò con fantasma al cadavere sul caos. Ma giù, nei profondi abissi dell'inferno, si raccontò la storia emozionante dell'uomo che aveva preso in mano il suo destino. E le fragorose risate salirono alte fino al codice destino.
L'autore dei consigli del peccato dell'uomo.
vede un segno dell'essersi allontanato da Dio. Il versetto 15 pone delle difficoltà di traduzione. Dio pone ostilità tra due gruppi di esseri, il serpente e la donna da un lato, la discendenza del serpente e la discendenza della donna dall'altro. L'esito di questa lotta dipende da come noi traduciamo i verbi ebraici, che sono il presente, che sono di istruttività e di sostenuto. Questi verbi offrono derivare entrambi dalla radice su, schiacciato. Allora la traduzione sarebbe: questa ti schiaccerà la testa e tu ne schiaccerai il calcagno. Qui c'è un problema, come può un serpente schiacciare il calcagno? Se invece i problemi vengono fatti derivare da un'altra radice che sa insidiare, chiedo per lui, questa ti insidierà la testa e tu ne insidierai il calcagno. O la morte di avvenuti, la terza morte della donna per avvenimento. La conferenza episcopale italiana riprende la traduzione della puntata, che ha adottato una via di mezzo, cioè il primo verbo è tradotto come schiacciare, facendo derivare dalla radice, e l'altro invece come insidiare, facendo derivare dalla seconda radice. Per cui egli ti schiaccerà la testa e tu le insidierai. Problema: chi vincerà? È il seme della lotta. Il termine seme, ebraico zera, significa discendenza, significa collettività, ma può anche significare il discendente, in senso singolare, un discendente particolare. Il pronome impiegato in ebraico è un pronome neutro che si accorda con il seme, quindi sarà il seme della donna che schiaccerà il serpente. Il 70 lo traduce invece con un pronome personale maschile, egli. E vedete che a questo punto abbiamo la lettura messianica, che poi magari presa dalla Bibbia, non sarà genericamente la discendenza della donna, ma sarà lui, perché vedete sarà Gesù Cristo, che schiaccerà il serpente. Totalmente senza senso è la traduzione della Vulgata, che la traduzione invece al femminile, ipsa, riferendo alla donna. E qui è nata tutta quella mariologia che ci fa vedere la donna che con quel cane schiaccia il serpente. È una traduzione sbagliata, perché qui non si parla della donna che schiaccia il serpente, ma del seme piena, cioè della discendenza della donna. E quindi possiamo intenderla, come dice San Paolo, tutti noi, tutta la Chiesa. Paolo, in Romani 16, dice che il vincitore di serpente siamo tutti noi. Il Dio della pace stritto velato in questo Satana sotto i vostri piedi. O possiamo intenderla, anche questo è praticamente corretto con il 70, in senso cristiano, sarà Gesù, il discendente della donna, il Messia, che schiaccerà il capo Satana. In ogni caso, in questi versetti noi leggiamo quello che va ben chiamato il protovangelo, cioè il primo annuncio di una futura salvezza. Vedete, all'uomo e alla donna non viene riservata nessuna maledizione, solo il serpente è maledetto, solo il suolo è maledetto. La donna però, allontanandosi da Dio, fonte della vita, viene colpita dalla duplice condizione in cui la vedeva il nostro antico, cioè la condizione di madre, da cui partirà con dolore, con sofferenza, e la condizione di moglie, avvertirà il bisogno dell'uomo, ma sarà sottomessa a lui. E l'uomo viene colpito in ciò che più lo caratterizza. Se l'uomo è Adamà, è terra, è caratterizzato dal suo rapporto con la terra, dal suo lavoro, e allora si instaura una frattura tra lui e la terra. D'ora in poi dovrà fare partorire la terra dal dolore. Il termine ebraico dolore, dice Bon, è lo stesso che viene indicato sia per indicare il parto difficile della donna, sia per indicare il lavoro difficile. Allontanandosi da Dio si va verso la sofferenza, verso le morte, verso la morte. Compaiono delle tradizioni che partendo dalla riflessione sulla Genesi, anche dal punto ebraico, postulano il peccato di tutti gli uomini come peccato originale. La Chiesa, quando formula la sua dottrina del peccato originale, non parte da Genesi, ma parte da quei passi, soprattutto di San Paolo, che dicono che tutti gli uomini hanno peccato. E allora, se tutti gli uomini hanno peccato, come dice più volte Paolo, è tipico, nello stile degli abissi, ricercare ma chi l'ha fatto per primo, risalire ad un eponimo ancestrale che per primo ha peccato, che per primo ha quei vizi, a quei limiti, a quelle corde che in realtà facciamo tutti noi. Tommaso da Aquino diceva molto bene, tutto il genere umano è in Adamo come un unico corpo in un unico volto. E diceva che se anche il primo uomo avesse peccato, qualunque uomo venuto dopo di lui avrebbe provocato danni di allontanamento da Dio su di sé e sui fratelli per tutte le generazioni contemporanee e successive. Allora, che cosa ci può dire la dottrina della colpa originale? Ci viene a questo, che se ci allontaniamo da Dio, noi bruciamo del male che misteriosamente ridonda la semplice nostra azione, che non colpisce solo noi stessi, ma che inquina, che sporca il creato, l'universo, che sporca, inquina, coinvolge misteriosamente anche tutti gli altri uomini. Guardate che questo per la Bibbia è vero nel bene e nel male. Anche il bene che noi conosciamo non è un bene che facciamo solo per noi, ma se noi siamo buoni e fedeli al Signore, tutta la vita è migliore, tutto il creato è migliore, il rapporto di tutti con Dio diventa migliore. Così se noi facciamo il male non soltanto danneggia noi, ma danneggia tutti i nostri fratelli, danneggia tutto il creato, danneggia il mondo in cui nasceranno i nostri figli. Ecco che quindi ci dice la Bibbia, il peccato è una cosa seria, è il rifiuto di Dio, e privarci dell'amicizia di Dio danneggia l'intera umanità e danneggia il mondo. E noi entriamo in un mondo che è già segnato dal peccato degli altri. Questo significa peccato originale, un peccato che è anteriore alla libertà dell'individuo, il quale si trova oggettivamente segnato per il fatto che entra in un mondo peccatore. Quindi vedete, peccato originale non si intende tanto come un fenomeno delle origini, del principio, del passato, ma il peccato originario dell'essere umano. Ciascuno di noi è Adamo, lo diceva Sant'Agostino brevemente, omnis homo Adamo, ogni uomo è Adamo. Adamo non è il peccatore causale che spiega tutto il peccato del mondo, è il peccatore inaugurale. Nell'ottica di Genesi 3 è colui che ha fatto per primo quello che tutti noi facciamo. Ecco perché Paolo dirà in Romani 5:12, tutti hanno peccato. Quindi non dobbiamo cercare in Adamo il responsabile universale del peccato, ma il primo di una serie. Adamo rivela chi siamo noi, omnis homo Adamo, ciascuno di noi è Adamo. E tutte le volte che noi pecchiamo, produciamo non solo una rottura con Dio, ma una rottura con il creato, una rottura con i fratelli, una rottura con il devoto. I primi capitoli della Genesi si presentano quindi come racconto degli inizi, ma non tanto degli inizi della storia universale, ma della storia di ciascun uomo, della storia di ciascuno di noi. E ogni uomo che nasce si trova segnato da un duplice mistero. Da una parte, la condizione umana non comporta più la familiarità, l'amicizia con Dio. Dall'altra parte, il male operato dal singolo ha avuto e dà imperscrutabilmente degli effetti dilaganti su tutti gli uomini e su tutta la creazione. Quindi vedete, concludendo un po' in breve, la dottrina cattolica sul peccato originale ci dà due grandi insegnamenti. Primo, il peccato ha degli effetti devastanti che vanno al di là dell'atto singolo e che per una misteriosa solidarietà che coinvolge, dicevo, nel bene e nel male, tutti gli uomini e gli uomini con la la fraternità tra gli uomini, tutte le volte che facciamo del male, roviniamo i nostri fratelli, roviniamo l'intero, roviniamo tutto. Ma vedete, Dio non ci lascia soli. Dio si prende cura anche del fratello. E nel momento in cui è raccontata questa tragedia, della non risposta da parte dell'uomo a un progetto di bellezza e di amore, che era il progetto creazionale di Dio, Dio promette la salvezza. Dio promette che il sede della donna schiaccerà il serpente. Nel momento stesso in cui si spiega il peccato, viene presentata la forza, la bellezza dell'amore di Dio, che culminerà nell'incarnazione del figlio, il sede della donna. Questo figlio che, facendosi uomo, prenderà su sé la finitudine creazionale, prenderà su sé la nudità dell'uomo, prenderà su sé la vergogna dell'uomo, prenderà su sé la sofferenza dell'uomo, prenderà su sé il peccato dell'uomo, prenderà su sé la morte dell'uomo e li disintegrerà nella vita stessa di Dio. E questo non per i nostri beni, ma per la mia vita, per la sua solo la grazia, siamo salvati solo per grazia, non per grazia, Paolo la lettera umana dice perché è peccatore, Dio ti salva mentre siete peccatori. Ecco, allora vedete che Dio recupera anche la nostra libertà sbagliata. Dica Paolo, nulla si può separare dal nome di Dio, neanche il peccato. E allora concludiamo con due grandi insegnamenti. L'amore di Dio raggiunge tutti gli empi. Nessuno è suo. Nel momento stesso in cui l'uomo pecca contro di lui, Dio gli va incontro, lo ama, gli dà un progetto di salvezza, di recupero, lo veste, lo copre di tenerezza. Qualunque sia la nostra condizione, fossimo anche i più grandi peccatori della terra, i più grandi omicidi, i più grandi assassini, i più grandi delinquenti, i più grandi mostri, l'amore di Dio ci raggiunge. E il sangue del Figlio di Dio sarà scosso per ciascuno di noi. Nessuno è fuori della misericordia di Dio, nessuno è fuori della sua grazia, nessuno è fuori della sua salvezza. E secondo, Genesi 3 ci annuncia già il mistero della Pasqua, il mistero della croce, per cui Dio prenderà su sé il peccato e le sofferenze del mondo che ne sono arrivate, e il mistero della resurrezione. Il seme della donna schiaccerà il serpente sulla croce di Cristo, in cui Cristo prenderà su sé tutta la finitudine di verbale e nella gioiosa mattina della risurrezione lancerà e completerà questa creazione nella perfezione della vita di Dio, nella perfezione della luce.